siamo in Italia abbastanza puntualmente. Ringrazio innanzitutto tutti voi per questa presenza, nonostante sia una serata non particolarmente felice dal punto di vista del clima. E ringrazio in particolare il sindaco Busmeroli che è qua presente, avevo anche chiesto di dare un saluto, ma ha detto che forse era meglio che parlasse più Caselli, voleva lasciare più spazio appunto all'intervento suo. Io lo ringrazio perché non solo è presente questa sera qui tra noi, ma soprattutto perché ci ha offerto anche questa sala per questa serata come associazione Partecipazione e Solidarietà, con cui abbiamo appunto promosso questa iniziativa. Iniziativa che si inserisce in realtà in un ciclo di conversazioni che avevano come tema proprio quello dell'educazione civica, lo dico così in modo molto approssimativo, ecco, che si sono sviluppate in tre momenti, i due incontri precedenti, lo dico per coloro che non hanno partecipato a quelli, sono stati dedicati soprattutto all'educazione civica messa in correlazione con l'esercizio della professione e perciò dell'impegno civile attraverso la professione, e poi successivamente con il discorso dell'educazione civica nella scuola. Questi interventi prevedono, come questa sera, innanzitutto una lezione, potremmo dire, di chi è stato invitato a fare colui che come esperto presenta la tematica, e poi successivamente invece due esperienze che sono più legate al territorio locale. Nelle altre sere ci sono state altre presenze di insegnanti o anche di professionisti, questa sera abbiamo invece due rappresentanti, oltre a Caselli abbiamo due rappresentanti dell'Associazione Libera. Voglio dire subito che l'incontro di questa sera, che chiude quindi questo ciclo, è un incontro che è dedicato a un tema di grande attualità, il tema della legalità. Abbiamo scelto proprio come titolo di questa serata Non c'è libertà se non c'è legalità, che è una espressione molto significativa, che a suo tempo un grande padre della patria, potremmo dire, perché è stato uno degli artefici della Costituzione, cioè Calamandrei, ha scritto in un libretto molto significativo che meriterebbe, credo, che chiunque leggesse, perché ha ancora una grande attualità nonostante la distanza di tempo. Il tema della legalità è un tema grosso, dicevo, un tema di grande importanza, di grande rilevanza, soprattutto coniugato con il tema della libertà, perché la libertà c'è laddove c'è legalità. Potremmo dire che la legalità è una condizione fondamentale per l'esercizio di una libertà che non è soltanto libertà per qualcuno, non è libertinismo, non è anarchia, ma è libertà di tutti e per tutti. Questo mi pare il concetto di fondo che appunto ha ispirato la riflessione di questa serata. Non c'è bisogno di dire molto per presentare il dottor Caselli, il dottor Giancarlo Caselli, che è stato procuratore sia prima a Palermo per alcuni anni, l'ho conosciuto allora in una circostanza abbastanza particolare, e poi successivamente procuratore a Torino, che attualmente da poco è andato in pensione e che ha dato un contributo grossissimo, mi pare, a diverse diverse situazioni del nostro paese, che sono state anche grazie alla sua presenza tenute sotto controllo e per alcuni aspetti anche eliminate. Ricordo il Caselli ancora delle Brigate Rosse, dei processi contro le Brigate Rosse, ma poi successivamente Caselli come procuratore di Palermo, con tutto quello che questo voleva dire in una situazione particolarmente difficile come quella che tutti conosciamo per la presenza del fenomeno mafioso. È un vero servitore dello Stato, e questa sera è tra noi, lo ringraziamo per questo, per appunto offrirci questa riflessione che è nello stesso tempo una lezione, come dicevo all'inizio, ma anche una testimonianza, come dire, di persona, di ciò che la legalità è e può essere se viene vissuta appunto in modo coerente, in modo corrispondente, potremmo dire, agli obiettivi, no? Ecco, che come cittadini tutti ci dovremmo porre e che sono obiettivi di vera crescita di tutti e per tutti nella libertà. Grazie, do la parola adesso al dottor Caselli, che ci introdurrà, credo, per una 40-45 minuti, Poi sentiremo invece subito le due testimonianze di Libera e successivamente ci sarà spazio anche per qualche intervento. Il dottor Caselli deve rientrare a Torino, quindi verso le 11 meno un quarto, 11 al massimo, dovremmo chiudere questa serata. Grazie ancora e la parola al dottor Caselli.
Grazie davvero senza frasi fatte, Claudio Redistile, a chi ha organizzato questa serata, pensando anche a me, ma soprattutto a voi che siete presenti in numero decisamente consistente, vista la serata e le condizioni climatiche, chiamiamole così, per intenderci subito. Io quando parlo soprattutto ai ragazzi, ma vorrei farlo anche questa sera, ancorché ci sia un pubblico non soltanto di ragazzi, vorrei premettere che parleremo di argomenti, legalità, giustizia, strumenti, mezzi per conseguire più legalità, più giustizia, garantire conseguentemente maggiore libertà a ciascuno di noi, alla comunità di cui facciamo parte, argomenti che sono molto controversi e relativamente ai quali ci sono opinioni divergenti, anche confliggenti, e quindi un po' paradossalmente, un po' provocatoriamente, se volete, vi direi di non fidarvi troppo di me, nel senso, ascoltatemi, grazie, ma sempre ricordandovi, non ho bisogno di dirvelo io, che la mia è una delle tante, tantissime opinioni che vi sono su questi argomenti, per cui ascoltate la mia, ma poi ricordatevi sempre, non ho bisogno di ricordarvelo più di tanto, che ci sono altre opinioni, confrontate la mia con le altre e alla fine scegliete voi liberamente, come siete abituati a fare ogni giorno su ogni tema, ma su questi temi fatelo, facciamolo in modo particolare. Dovendo parlare di legalità, si deve registrare innanzitutto uno scenario piuttosto cupo, caratterizzato da uno scempio quotidiano di diritti e di legalità. Basta solo guardare la cronaca dei giornali per trovarne esempi cospicui e consistenti. Un processo farraginoso, incomprensibile, costosissimo, interminabile. Tutti fattori che generano sfiducia, insicurezza, e quindi una cupezza di scenario che davvero non potrebbe essere per certi profili peggiore. E poi campagne martellanti, secondo cui la giustizia non è altro che un campo di battaglia, luogo di consumazione di vendette, di scontri politici, con personalismi, polemiche che accompagnano ogni vicenda giudiziaria che abbia un minimo rilievo, e il rischio di derive illiberali, che quel poco o tanto, io ritengo tanto, di libertà che caratterizza la nostra situazione attuale, possa essere compromesso. Derive disgreganti che passano attraverso il rifiuto crescente, ancora in questi ultimi tempi ne abbiamo avuto delle esemplificazioni, il rifiuto crescente della giurisdizione, non la si accetta. Se riguarda gli altri va bene, se riguarda me stesso non va più bene. Ma questo rifiuto della giurisdizione fa sì che la giurisdizione stessa fatichi sempre di più ad assolvere la sua funzione, che che è quella di garante dei diritti. Prima fra tutti il diritto dei cittadini di essere liberi e garante delle regole di convivenza, nonché fattore di equilibrio, la giurisdizione del sistema istituzionale. Se questo quadro, questo scenario corrisponde, come io temo, alla realtà, allora parlare di legalità in termini credibili, in termini accettabili, in termini convincenti, non è facile. Tanto più che si moltiplicano i modelli, o sono presenti in notevole quantità, i modelli negativi, che si ispirano a filosofie tipo ma così fanno tutti, così va il mondo, non vale la pena prendersela più di tanto, perché non c'è nulla da fare. Le cose inesorabilmente vanno in questa direzione. Filosofia che si intreccia con la constatazione che nel nostro paese purtroppo, molte volte, oserei dire troppe volte, chi sbaglia non paga, soprattutto si può e conta, o ci sa fare. E grazie anche alla diffusione di condoni, anche tombali, ci siamo inventati questa formula, condoni tombali, scudi fiscali generosi e leggi mirate su specifici interessi personali, la negazione di quello che dovrebbe essere la legge, perché la legge degna di questo nome punta agli interessi generali ed astratti, non sicuramente agli interessi personali, circoscrivibili in un perimetro molto ridotto. Con questo scenario è facile e frequente che ci siano persone che teorizzano l'essere quello della legalità un tema sorpassato, da vecchi armesi, un tema da regare in soffitta, non moderno. Sono atteggiamenti che favoriscono la rassegnazione, il disimpegno, ma questi atteggiamenti sono altrettante rampe di lancio per le tante furbizie, illegalità, ingiustizie che ancora infestano il nostro paese. E non basta a fare da contrappunto a questa situazione i messaggi che le fiction, gli spettacoli televisivi, potentissimo strumento di diffusione del pensiero, pervasivo, e quindi uno strumento anche capace di grande invasione persuasiva, messaggi che questi strumenti moderni diffondono quotidianamente, condizionando pesantemente i comportamenti di ciascuno di noi. Può darsi che non ce ne rendiamo conto, ma i nostri comportamenti sono sicuramente molto condizionati da questi messaggi, e sono messaggi che sostanzialmente dicono: non importa quel che sei, non importa che tu creda in qualcosa, non importa che tu cerchi dei punti di riferimento, importa, interessa soprattutto, se non soltanto, apparire, anche se è un apparire vuoto, un apparire privo di talento, un apparire privo di studio, con un sorriso stolido perennemente stampato sulla faccia, corpi siliconati, palestrati, abiti accessori griffati, immagini di felicità a prescindere. E pur di apparire, questo è il punto davvero preoccupante a mio avviso, gli altri non contano, anzi possono essere scavalcati senza nessun riguardo, se necessario sgomitando, scacciando, con la complicità di tutti quelli che trasformano in star, in divi, coloro che praticano questi sistemi, o addirittura esagerano nel praticarli. E allora in sostanza una scuola, una vera e propria scuola, con la potenza pervasiva del mezzo televisivo o del mezzo di comunicazione moderno, una scuola di arroganza, di prepotenza, di violenza, contraria, antitetica ad ogni cultura della legalità e delle regole, pericolosa, una minaccia per la stessa libertà, che deve essere, non può non essere, elemento strutturalmente portante di una comunità civile. Ecco allora che l'Italia delle regole, che c'è ancora, io sono convinto è ancora maggioritaria nonostante tutto, cioè l'Italia di coloro che vorrebbero che l'osservanza delle regole fosse non patrimonio personale, ma patrimonio diffuso, molto allargato, vorrebbero che l'osservanza delle regole non fosse soltanto una proclamazione teorica, verbale, pneumatica, un flatus vocis, ma fosse una prassi effettiva, quest'Italia delle regole si trova a confliggere quotidianamente con altre Italie, l'Italia dei furbi, quelli che le regole va bene per gli altri, io sono più furbo delle regole che gli altri rispettano, non so che cosa fare, pagare le tasse, o anche soltanto le piccole cose, rispettare l'obbligo di posteggiare non in doppia fila, non è per me, io sono più furbo, più abile. Oppure l'Italia degli affaristi, quelli che le regole le considerano un ostacolo fastidioso al pieno di spiegarsi, al libero di spiegarsi una libertà questa volta negativa delle loro attività. Per finire con l'Italia degli impuniti, ci sono anche questi, c'è anche questa Italia, per coloro che le regole le violano scientemente, sistematicamente magari, e poi guai a coloro che chiedono conto e ragioni di questa violazione, un rovesciamento del tavolo. I colpevoli, i responsabili, quelli da additare al pubblico ludibrio, sono coloro che chiedono, magari per dovere istituzionale, l'osservanza delle regole. Ma attenzione, se l'Italia delle regole soccombe, o quantomeno non prevale, invece che maggioritaria, come sono convinto che ancora sia, diventasse progressivamente sempre meno maggioritaria fino ad essere minoranza, finirebbe per innescarsi una spirale perversa, una spirale che inesorabilmente porta a strappi profondi che possono fare a brandelli lo stesso senso morale della nostra comunità e quindi mettere a repentaglio la stessa nostra libertà. E alla fine potremmo ritrovarci tutti, magari senza accorgersene, finché la cosa non si verifica, sotto un cumulo di macerie. Perché senza regole prima o poi si va a sbattere, si mette a repentaglio, ripeto, la stessa libertà della quale godiamo. E andremo a sbattere tutti, perché le conseguenze nefaste non risparmierebbero nessuno, quale che sia l'orientamento politico, culturale, quale che sia il modo di pensare e di sentire di ciascuno di noi. Riguarderebbero queste conseguenze nefaste l'intera comunità della quale ciascuno di noi è parte. Allora, senza eccessivi pessimismi, soltanto realisticamente considerando lo stato generale delle cose, credo che possiamo dire, perlomeno io di questo sono convinto, che libertà e giustizia in questo momento, questa stagione, non godono nel nostro paese di buona salute, di buona fama. Crisi, sofferenza, malessere, problemi incancreniti che si stenta a risolvere, si intrecciano inestricabilmente. Ma nonostante ciò, anzi proprio per tutti questi motivi, di legalità è necessario continuare a parlare, a discutere. Non ci possiamo permettere il lusso del silenzio. Perché? Perché secondo me è del tutto evidente che senza legalità deperisce la qualità della convivenza. Per usare una metafora sportiva, senza regole non c'è partita, o la partita è truccata. E se la partita è truccata, a vincere sono sempre i soliti. E chi sono questi soliti? Sono quelli che meno regole ci sono, anzi meglio, se non c'è nessuna regola va per sé meglio, meno regole ci sono, continuano ad ingrassare, perché sono già in posizioni di privilegio, o di supremazia, o di sopraffazione, o di prevaricazione. Mentre la mancanza di regole costituisce un grave pregiudizio per l'uguaglianza dei diritti di tutti gli altri, per la crescita dell'uguaglianza dei diritti, per la conservazione dei diritti, che sono sostanza dell'uguaglianza vera, per essere davvero, lo ricordava Calamandrei con questa frase che è stata citata in precedenza, liberi, senza una libertà formale, una libertà di facciata, ma una libertà che sia proprio di diritti veramente garantiti, che consentano l'esplicazione piena della personalità umana. Naturalmente nel nostro paese, nel nostro sistema, legalità, osservanza delle regole sono categorie che devono essere proiettate, parametrate sulla Costituzione repubblicana e in modo specialissimo sull'articolo 3 della Carta fondamentale, quello più conosciuto. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge, e ancor più importante forse il capoverso: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Diciamo per cominciare che la nostra Costituzione, secondo me bellissima, secondo alcuni ha anche dei difetti. Preferisco, ripeto, la tesi della grande bellezza, della grande forza, della grande attualità della nostra Costituzione. Comunque, in ogni caso, quali che siano le tesi relativamente alla sua qualità o meno, la nostra Costituzione un pregio sicuro ce l'ha, che è quello di essere una Costituzione onesta e sincera, perché non dipinge una realtà falsa, tanto per, come dire, tenerci buoni, o tanto per indorare delle pillole che vuol farci ingoiare. Ci dice le cose come stanno. Ci dice che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli, cioè ci dice che ci sono degli ostacoli. Ci sono, esistono. Li riconosce la stessa Costituzione, che si frappongono alla pienezza della libertà, su una specie di uguaglianza dei cittadini. E ci dice che bisogna darci dentro, è compito della Repubblica rimuovere questi ostacoli per avere più libertà, più uguaglianza, libertà vera, uguaglianza effettiva. È una Costituzione onesta, una Costituzione sincera, una Costituzione impegnativa conseguentemente, perché non ci dice che siamo su una strada in discesa, ci dice che siamo su un sentiero che può essere stretto, in salita, faticoso da percorrere, ma che ha un obiettivo per il quale vale la pena di battersi: la libertà e l'uguaglianza di tutti. La parola chiave della nostra Costituzione, lo sapete, è tutti. Sono diritti e doveri che riguardano tutti indistintamente, non principalmente questa o quell'altra categoria. Non c'è spazio, come nel passato, per i rapporti di forza che favoriscono qualcuno e penalizzano tutti gli altri. No, è la libertà di tutti, è l'uguaglianza di tutti, è l'indirizzarsi a tutti dei precetti costituzionali, delle politiche che la Costituzione detta ad ogni maggioranza politica, quale che sia contingentemente quella che ha la prevalenza, nel senso che ci sono alcune cose che si devono fare, se è compito della Repubblica, vuol dire che queste cose si devono fare sempre e comunque, a prescindere da chi governa in un determinato momento, a prescindere dalle difficoltà del momento. Crisi economica, ok, sarà più difficile fare queste cose, se ne potranno fare di meno di queste cose, ma è compito della Repubblica, anche in situazioni difficili, quale che sia la maggioranza che in quel momento deve governare il Paese, e quindi il compito è permanente, costante, non rinunziabile in alcune stagioni per riprendere il discorso successivamente. Compito impegnativo che viene tradotto, una provocazione se vogliamo, perché nel rispetto della legge si sappia puntare ad altro. La giustizia, che è cosa diversa dall'osservanza soltanto, pur importante e imprescindibile, della legge scritta, la libertà e l'uguaglianza, come nell'articolo 3 capoverso. L'obiettivo è una democrazia emancipante, lo dice il termine stesso che ho adoperato, che cosa significa emancipante, nella quale il compiuto riconoscimento dei diritti di libertà sia integrato dalla solenne affermazione del principio di uguaglianza nel senso sostanziale, principio assunto come aspirazione, ovvio, un obiettivo, ma non soltanto come aspirazione, ma come dato normativo già affermato e fondamentale nel nostro sistema. In altre parole, una democrazia nella quale la cittadinanza comprenda non solo il diritto elettorale, il diritto dovere di andare a votare quando è ora, ma anche il diritto a un reddito decoroso, il diritto a condurre una vita civile, degna di essere vissuta anche quando si sia ammalati o vecchi o disoccupati o precari o stranieri onesti, cittadini liberi in quanto, come dire, titolari di una prospettiva di vita decorosa che dia senso all'essere cittadini liberi, perché altrimenti è una libertà più che altro vuota, sterile, inerte, di cui magari non si sa assolutamente che cosa ci si debba o della quale che cosa si possa fare. Ecco che allora con l'articolo 3 capoverso, con questa democrazia che punta all'emancipazione di tutti, i principi di giustizia distributiva sono diventati diritti e le politiche per realizzare gli atti dovuti, sottratti una volta per tutte alla negoziazione politica, quale che sia la maggioranza politica del momento. Perché, passando a un altro, come dire, paragrafo, capitolo, perché la legalità? Che cos'è la legalità? Lo sappiamo, l'osservanza della legge scritta, della regola scritta. Ma perché osserviamo le regole scritte? Perché la legalità? Perché l'osservanza della legge? Prima di tutto, perché la legge c'è. Io quando parlo dei ragazzi, soprattutto, mi scuserete, voi non avete bisogno di questi esempi, perché queste cose le sapete bene di me, faccio l'esempio appunto del semaforo. La legge, la regola che conosciamo di più, che incrociamo fisicamente di più nel corso della giornata, è il semaforo. È una regola, una legge piazzata in mezzo all'incrocio che ci dice, lo sappiamo, stai fermo quando è rosso, passa soltanto quando è verde. Perché rispettiamo la legge? In questo caso il semaforo. Prima di tutto perché c'è. E si chiama legalità in senso oggettivo. Ma poi anche perché questa legalità in senso oggettivo si specifica con la prospettiva, con il pericolo della sanzione. Rispetto alla legge, barra semaforo, perché c'è, ma anche perché ho paura della multa, ho paura dei punti di patente che potrei perdere. Ma è facile vedere insieme che rispettiamo la legge, osserviamo la regola, non soltanto perché c'è, non soltanto perché abbiamo paura del castigo, ma anche perché, e questa è la legalità in senso soggettivo, siamo convinti, ragionando un attimo, è facilissimo arrivare a questo convincimento, che ci conviene, nel senso che osservare la legge innanzitutto evita un fatto negativo, evita che noi causiamo del male, possiamo causare eventualmente del male, a noi stessi o agli altri, fare del male alle persone, la nostra o quella degli altri, danneggiare le cose nostre o quelle degli altri. Se passo col rosso vado a sbattere, e andando a sbattere posso fare del male, molto male, a me, agli altri. rispettare una regola mi serve per impedire una cosa che va bene per impedire un fatto negativo. Ma se riflettiamo, e qui entra in gioco il senso etico della legalità, per così dire, possiamo convincerci ancora di un'altra cosa, e cioè che l'osservanza delle regole si spiega perché la regola esiste, perché non voglio prendermi la multa, perché voglio evitare un male, ma anche perché osservando le regole io creo una piattaforma, un presupposto per poter produrre anche delle cose positive, ottenere dei risultati che si possono definire buoni, per produrre del bene. Pensiamo ancora alle regole della circolazione stradale, per rimanere a questo esempio piuttosto banale, terra terra. Se soprattutto nelle grandi città non ci fossero i semafori, non ci fossero gli altri cartelli che disciplinano la circolazione stradale, non si circolerebbe, sarebbe un caos permanente, effettivo, assolutamente irrimediabile, non sarebbe più vita. La qualità della vita sarebbe gravissimamente deteriorata, non saremmo neanche più liberi di spostarci come vorremmo, saremmo bloccati perennemente da qualche parte, nelle nostre case o in scatole metalliche che sono le nostre auto o gli autobus pubblici o le metropolitane, quelle sì potrebbero continuare a circolare, ma poi quando si esce non si potrebbe trovare spazio. Ecco, per tutti questi motivi è facile dire, perlomeno secondo me è facile concludere, che il rispetto della legge è sinonimo di convivenza civile, perché rispettando la legge si costruisce un quadro generale che ha stretto, diretto, immediato riferimento all'interesse di tutti e quindi offre a tutti speranze e prospettive di una vita migliore, di una crescita ordinata e comune, di una libertà che non sia soltanto una formula vuota, una scatola da riempire con qualcosa per il momento, destinata in quanto vuota ad afflosciarsi. Senza il rispetto delle regole, lo ripeto ancora una volta perché mi sembra fondamentale, invece dell'interesse di tutti, si affermeranno, prevarranno i rapporti di forza, gli interessi particolari di questo o di quello, sarà un singolo, sarà una famiglia, sarà un gruppo, sarà una lobby, sarà una cordata, sarà un clan, sarà al limite un'organizzazione criminale, non saremo mai tutti quanti noi cittadini liberi che dovremmo invece subire i condizionamenti, restrizioni di libertà di fatto ad opera di queste presenze prevalenti di forza, di supremazia di qualcuno. Allora, mi sembra che si possa facilmente vedere insieme che quello della legalità non è un problema da delegare a forze dell'ordine e alla magistratura, cioè non è un problema di guardie e ladri, da una parte le forze dell'ordine e la magistratura, dall'altra i ladri, coloro che violano le norme, coloro che commettono dei reati, e noi alla finestra a vedere come vanno le cose. Se vincono le guardie, bene, ma se non vincono le guardie, pazienza, sarà per la prossima volta. Tanto a me che vincano le guardie non me ne viene poi tanto di buono. E non è così se ci pensiamo. Perché se vincono le guardie, rectius, se si afferma la legalità, allora ci conviene. Abbiamo da questa situazione di affermazione della legalità vantaggi, convenienze immediate, dirette, che cercheremo di vedere insieme. Parlando prima di tutto di economia illegale, che secondo me così come oggi è il problema dei problemi nel nostro paese. L'economia illegale si può declinare in vari modi. I tre modi fondamentali sono evasione fiscale, corruzione, economia mafiosa. L'evasione fiscale, calcoli ufficiosi della Concommercio e Confesercenti, ha un business, un giro d'affari annuale vorticoso, impressionante, di 120 miliardi di euro. Saranno cifre approssimative, ok. Sono comunque non lontane davvero, e in ogni caso noi siamo, stime internazionali affidabilissime, il terzo paese al mondo, negativamente, dell'evasione fiscale. Dopo il Messico e la Turchia ci siamo noi. Non è un bel record, eh? 120 miliardi di euro e siamo il terzo paese al mondo per l'evasione fiscale. Poi c'è la corruzione. Qui il dato è ufficiale, perché è comunicato, calcolato dalla Corte dei Conti, la magistratura contabile del nostro paese. Fanno questo per mestiere. 60 miliardi di euro l'anno, oltre al danno non monetizzabile, che è la perdita di fiducia nell'economia, la riduzione degli investimenti da parte di stranieri che vogliono venire nel nostro paese, magari sono frenati dalla quantità di corruzione che c'è, e soprattutto il diminuire di prospettive per i giovani con riferimento al loro futuro, un danno pesantissimo, ripeto, di fiducia, di immagini, di prospettive, che ha ricadute, ripercussioni proprio sulla libertà vera, effettiva di ciascuno di noi. Miliardi di euro l'anno, questa volta ripeto cifra ufficiale, ma comunque sia, di corruzione ce n'è dappertutto, sia chiaro, non è che siamo l'unico paese al mondo che ha problemi di questo tipo, ce n'è dappertutto al mondo, in Europa, in ogni paese, ma noi da soli, di nuovo sono calcoli ufficiali della Comunità Europea, rappresentiamo metà della corruzione della Comunità Europea. Di nuovo un record che sicuramente non fa piacere avere. E finalmente abbiamo l'economia illegale di tipo mafioso, con attività criminali quotidiane, usura, estorsioni, rapine, anche queste fanno ancora, traffico di droga, traffico di armi, traffico di rifiuti tossici, oggi anche traffico di esseri umani, prostituzione, contrabbando di tabacco, appalti truccati e via seguitando, i mafiosi accumulano quotidianamente quantità di denaro illecito imponente. E il business complessivo annuale è di 150 miliardi di euro. Allora facciamo una somma rapida. 120 evasione fiscale, 60 corruzione, 150 milioni di euro l'anno la mafia, totale, se non sbaglio, 330 milioni di euro, miliardi di euro l'anno. Signori, è una montagna spaventosamente enorme, ecco. Passatemi questa espressione che sicuramente non è grammaticalmente corretta. Una montagna enorme di ricchezza, di benessere, di risorse che ci viene rapinata o quantomeno sfilata senza che magari ce ne accorgiamo. E a questa quantità enorme di ricchezza che ci viene portata via corrisponde una quantità altrettanto enorme di impoverimento che ci viene causata. E quando si è poveri, quando si sta male, si è automaticamente, inesorabilmente meno liberi. Guardate, ragioniamo in maniera semplice, andando subito al sodo. Se ci fosse meno economia illegale, meno evasione fiscale, meno corruzione, meno arricchimento mafioso illecito, e quindi avessimo a disposizione, se non proprio tutte, almeno una buona parte delle risorse che costoro ci rapinano quotidianamente, potremmo realizzare un bel po' di cose che non abbiamo, o quantomeno queste cose che sono necessarie per star bene, per vivere bene, le potremmo avere in misura precisamente superiore a quella che oggi si può constatare. In sostanza, senza tutta questa economia illegale, con più risorse, se l'illegalità fosse diminuita, se ci fosse più legalità sul versante della evasione fiscale, sul versante della corruzione, sul versante dell'economia mafiosa, noi potremmo avere, che so, un campo sportivo in più, un centro per anziani in più, scuole, ospedali, trasporti meglio attrezzati, una miglior tutela del paesaggio, del territorio, del patrimonio artistico, tutte cose che non abbiamo, abbiamo in misura insufficiente, che se le avessimo, mi ha fatto dire elementare, vivremmo meglio, la nostra qualità di vita migliorerebbe. Allora ecco che la legalità conviene, più legalità, migliore qualità della vita, più legalità, più benessere, più legalità, più prospettiva per il nostro futuro e per quello dei giovani in modo particolarissimo. Più legalità, non vi sembra esagerata, perché questa parola secondo me ci sta proprio tutta, più legalità, più felicità, perché vivere meglio vuol dire avere prospettiva di essere più felici, oltre che più liberi. E allora la legalità è anche legata a filo doppio, intrecciata a filo doppio con le prospettive, le speranze di felicità. Peggior qualità della vita, meno speranze di felicità. Più qualità della vita, più speranze di essere felici, ma tutto questo dipende anche dal quantum di legalità che si riesce ad avere. In altre parole, ogni recupero di legalità è un recupero di reddito. Ogni recupero di legalità oggi, in una stagione che è ancora di crisi economico-sociale, speriamo di uscirne, sembra che forse ne stiamo uscendo, ma ci siamo ancora nella crisi. Ogni recupero di legalità è un passo in avanti per affrontare meglio, risolvere o avviare a soluzione questi problemi economico-sociali che ancora ci affliggono. Ogni recupero di legalità è un passo lungo la strada per meglio distribuire le risorse, che non siano privilegio di pochi o pochissimi e siano invece appannaggio di molti più soggetti, tendenzialmente di tutti. È la strada giusta per avvicinarci, almeno avvicinarci, ad una giustizia sociale che non sia soltanto un'utopia o un obiettivo. E tutto questo, non c'è bisogno di dimostrarlo, è ipsa per così dire, è un elemento con l'altro e l'altro ancora insieme, un qualche cosa che costruisce libertà autentica, libertà vera, e che quindi verifica quella sorta di sillogismo, di equazione, legalità, libertà, che è il titolo della nostra serata, è l'insegnamento di Calamandrei. Però se parliamo di legalità, di osservanza della legge, di importanza per la convivenza civile, per la qualità della vita, per la nostra libertà di tutto questo, non possiamo, non dobbiamo dimenticare che le leggi, per quanto buone, devono avere delle gambe su cui camminare. Se non hanno gambe su cui camminare, anche le leggi migliori in questo mondo rischiano di afflosciarsi. Intendo soprattutto le leggi che devono garantire l'osservanza delle regole, che devono garantire la civile convivenza, che devono garantire la qualità della vita. Se chi viola le leggi non rischia nulla o rischia pochissimo, ecco che queste leggi non hanno gambe, queste leggi rischiano di essere, se non inutili, quantomeno scarsamente produttive, qualche volta addirittura però non solo rischiano di essere inutili, rischiano di essere controproducenti, perché se il sistema non funziona, io che mi faccio dei calcoli, supponiamo, se violare o non violare questa legge, e se rischio, non violo la legge, sto fermo, ma se so di rischiare poco o niente, ce l'ho dentro. E allora il mancato funzionamento del sistema, la mancanza di gambe per far funzionare le leggi che impediscono un'azione delle norme, rischia di avere un effetto, la parola è grossa, ma ci sta ancora una volta, criminogeno. Perché se si diffonde la sensazione di impunità si delinque più facilmente. E nel contempo cresce la sfiducia, la sensazione di insicurezza del cittadino e quindi anche l'effettività della sua libertà si affievolisce. Le gambe della legge sono sostanzialmente, essenzialmente, il processo. Se il processo non funziona, la legge è una gamba. E se la legge è una gamba, la situazione può assumere quei colori, quei connotati, quelle derive che ho appena cercato di tracciare. E da noi purtroppo il processo non funziona troppo bene. Io sono stato magistrato per 50 anni tondi, o quasi, e concludere questa esperienza, o perlomeno al termine di questa esperienza, dire che il processo nel nostro paese non funziona, mi fa male, francamente, credetemi, ma è la verità. Se in Italia ci vogliono decine e decine di anni per arrivare a una sentenza definitiva, sia in civile che in penale, questa non è proprio giustizia. Assomiglia di più alla denegata giustizia, al contrario della giustizia. E allora bisogna prima di tutto raddrizzare queste gambe, far funzionare il processo. Ci sono tante, tantissime cose che si potrebbero o si dovrebbero fare. Alcune sono a costo assolutamente zero. Eppure non si fanno, ancorché siano, ripeto, a costo assolutamente zero. Noi abbiamo, dal 1989, un sistema processuale penale di tipo accusatorio, moderno, adottando, ci siamo messi al livello delle altre democrazie occidentali. Quindi abbiamo fatto una buona cosa, nella direzione giusta. Ma tutte le democrazie occidentali che hanno questo sistema, che è il sistema moderno, sistema più garantista, sistema migliore, di grado di giudizio ne hanno uno. Al massimo hanno anche la possibilità di un ricorso per una Corte Suprema in casi eccezionali. No, di grado di giudizio ne abbiamo minimo tre, che possono diventare 6, 7, 8, 9, 10. Non sto a spiegare perché è abbastanza noto leggendo i giornali. E allora ecco, mentre altrove col sistema accusatorio si ottengono risultati anche di giustizia certa, rapida in tempo reale, perché sono coessenziali a una giustizia giusta, ma noi no, abbiamo un sistema giusto, ma che non va avanti, non ha gambe per camminare. E i processi non finiscono mai. Perché se io prima vado in appello, prima c'è il giudizio di primo grado, poi vado in appello, poi vado in Cassazione, e sempre vado in appello, e sempre vado in Cassazione, il brodo si allunga. Perché dico sempre? Perché da non credere, non ci crederete, vi giuro che è la verità, perché qualcuno di voi dirà questo qua mi sta prendendo in giro. Il nostro sistema è congegnato in maniera tale che se io commetto un reato da niente, tecnicamente si chiama reato bagatellare, e confesso perché mi ha preso con le mani nel sacco, non posso fare altro, vengo condannato, reato bagatellare da niente, confesso, al minimo dei minimi dei minimi della pena. Beh, io reato confesso, per un reato bagatellare, condannato al minimo dei minimi dei minimi della pena, cosa faccio? Ricorro in appello, sempre e comunque, e se in appello non può venire diversamente, confesso, minimo della pena, mi condannano di nuovo, che cosa faccio? Ricorro in Cassazione, sempre e comunque. Perché? Perché mi conviene tirarla per le lunghe, perché posso sperare, che so, in un'amnistia, o se non nell'amnistia posso sperare nella prescrizione, che cancella tutto, si inghiotte tutto, azzera le cose, e io esco così libero e contento, in pace e felice, come se niente fosse mai successo. E questo non vale soltanto per i reati bagatellari e per gli imputati confessi, questo vale per grandi fette del nostro sistema. Allora, riformare il sistema delle impugnazioni, non consentire anche all'imputato confesso, condannato al minimo dei minimi, di andare per il appello per incassazione. Guardate, ancora più incredibile, esiste nel nostro sistema un istituto che si chiama del patteggiamento. Commetto un reato, voglio farla finita, o perlomeno dico di volerla finire subito in fretta, patteggio, il pubblico ministero propone una certa pena, o io propongo al pubblico ministero una certa pena, va bene, tutti e due patteggiamo, andiamo dal giudice, allora ho patteggiato questa pena. Se anche il giudice è d'accordo, finisce tutto lì, ci viene condannata alla pena patteggiata, l'imputato ricorre contro quello che ha patteggiato lui, ricorre prima in appello poi in Cassazione. Qualcuno di voi, se non l'ha mai sentito, in questo momento non ci crede, sono sicuro. Cos'è? Mi stai prendendo in giro, non è possibile, non esiste. E invece è proprio così. Se non ne faremo queste cose, costo zero, basta un tratto di penna, per esempio, per ricorrere in appello, bisogna avere qualcosa da guadagnare, per esempio. Oppure, per ricorrere in appello, bisogna avere quantomeno dei motivi plausibili. Se è un ricorso soltanto dilatorio, pretestuoso, come gli esempi che ho fatto io, paghi una multa sarà, state tranquilli che in appello non ci va più nessuno, se non ha i suoi buoni motivi per andare in appello. Ci vuole poco, niente. O anche soltanto, scusate che qui divento troppo tecnico, togliere dal nostro ordinamento una cosa che risale al diritto romano, il cosiddetto divieto di reformatio in peius. Noi siamo uno dei pochi paesi al mondo che ha conservato questo istituto. Cioè, se in appello o in Cassazione va soltanto l'imputato, non anche il pubblico ministero. Il pubblico ministero, nei confronti del tizio che ha confessato, ha preso il minimo dei minimi della pena, o nei confronti del tizio che ha patteggiato, non va né in appello né in Cassazione, tempo perso, soldi spesi malamente, soldi pubblici. Ma l'imputato può, lo abbiamo visto, andare in appello e poi in Cassazione. Perché ci va? Perché non ci rimette mai neanche una piccola multa. Ma perché c'è questo divieto di reformatio in peius? Se è stato condannato a un giorno di arresto, non rischia di essere condannato a due giorni, cioè ancora a niente. Perché c'è il divieto di reformatio in peius, divieto di peggioramento della condanna già inflitta quando l'imputato è soltanto lui a ricorrere. Allora sembra fatto apposta, sembra tutto congeniato perché il processo sia, non dico una burletta, perché non è mai una burletta, il processo è sempre una cosa seria, ma perché non finisca mai o finisca in maniera tale che convenga all'imputato. Allora bisogna riformare il sistema delle impugnazioni. Io avrei un rimedio ancora più radicale, che sono nettamente minoranza, so benissimo di esserlo, anche se la pensavo allo stesso modo, l'ho anche scritto il vicepresidente del precedente Consiglio Superiore della Magistratura, l'onorevole Vietti, e cioè se siamo un paese che si è dato un regime processuale penale di tipo accusatorio, allineiamoci anche nel numero dei gradi di giudizio e quindi eliminiamo, questa è la mia opinione, il grado d'appello. Perché noi abbiamo un macigno pesantissimo, ecco, non solo non abbiamo gambe, le gambe sono quotidianamente spezzate, per usare questo linguaggio piuttosto orripilante, dall'arretrato. Noi abbiamo 9 milioni di cause arretrate, 5 civili, 5 milioni e 4 milioni in penale. È un macigno. Se non si elimina tutto questo arretrato, questa montagna, si va a sbattere, non si può cambiare, non si può migliorare la situazione. E allora una proposta radicale finché volete, ma che secondo me rischierebbe di funzionare, è abolire il grado di appello, che tutti i magistrati e funzionari dell'appello, che sono un bel numero, un numero consistentissimo, siano applicati finché serve alla eliminazione dell'arretrato, 2-3 anni l'arretrato sparisce, e una volta eliminato l'arretrato siano concentrati sul primo grado, di modo tale che i processi di primo grado, inchieste e giudizio, siano molto più rapidi, con più personale, più mezzi, nel momento stesso in cui sono velocizzati al massimo i processi in generale, la durata complessiva del processo, per la eliminazione di un grado. A me mi sembra il buon di Colombo, ecco, non praticabile, costo zero, dico, non avverrà mai, perché le ostilità sono immense, di solito si dice, ah, e le garanzie. Io sentire parlare di garanzie, quando il nostro processo non funziona, o funziona in senso unico, soltanto per chi ha certi mezzi economici, l'abbiamo detto prima, il processo farraginoso è costosissimo, e comincia da orticare. Il processo garantito, garantista, è il processo rapido, con pena certa, non un processo che non finisce mai, non un processo in cui ci sono mille interstizi nei quali si può infilare chi è furbo, intelligente o spregiudicato, come regolarmente avviene. Sto per finire dicendo che un'altra cosa che si dovrebbe fare a costo zero è la riforma dell'istituto della prescrizione. Di nuovo, siamo l'unico paese al mondo, quantomeno di democrazia occidentale, in cui la prescrizione non si interrompe mai. In tutti, proprio tutti gli altri paesi del mondo di democrazia occidentale, la prescrizione si interrompe o con rinvio a giudizio o con la condanna di primo grado, a tutto concedere quando c'è con la condanna in appello. Da noi non si interrompe mai. Comincia, attenzione, comincia da quando il reato è commesso. Per cui se il reato viene commesso nell'anno X e le indagini cominciano 10 anni dopo, come nel caso Eternit, per esempio, tanto per fare un esempio concreto, drammatico e terribile, la prescrizione ha già bruciato 10 anni. E se tu non finisci il giorno dopo, l'inchiesta che è appena cominciato, alla prescrizione ci arrivi sicuro. Bisognerebbe che anche nel nostro paese ci fossero delle cause di interruzione della prescrizione, perché se continua a correre ininterrotta, prima o poi arriva, e quando arriva, ripeto, fine della storia, tutto finisce, tutto viene inghiottito, annullato, azzerato, e non è civile. La prescrizione è un istituto che non può non esserci, ma deve essere eccezionale. Non 200.000 prescrizioni all'anno, come si registrano statistiche alla mano nel nostro paese. Con, e questo è un discorso di disuguaglianza, di non uguaglianza, che ha riflessi anche sull'effettività della libertà di ciascuno di noi, in un paese che nella nostra Costituzione si regge sul principio di legalità, l'affermazione della uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, noi purtroppo abbiamo due processi diversi. Un processo per, come dire, galantuomini e un processo per cittadini comuni. Processo per galantuomini nel senso di persone considerate per bene a prescindere, in base al censo, in base alla collocazione e estrazione sociale. E per queste persone il processo non finisce mai, ma nel momento in cui non finisce mai, funziona bene, perché il processo serve soltanto, si fa di tutto perché serve soltanto a scandire il decorrere inesorabile del tempo fino alla prescrizione. Mentre per i cittadini comuni il processo non funziona, il processo è lungo, ma ciononostante, tuttavia, può incidere, molte, moltissime volte incide effettivamente sulla libertà, sugli interessi, sulla vita di relazione del cittadino. Due giustizie. Due codici addirittura, due pesi e due misure. La negazione in uno Stato di diritto, in uno Stato fondato sul principio della legalità, di un'uguaglianza vera e effettiva, con rischi anche per l'effettività della libertà di ciascuno. Ultimissima considerazione. Impugnazioni, eliminazione, opinione assolutamente minoritaria del grado d'appello, prescrizione sulla prescrizione. Tutti gli studiosi sono d'accordo, una parte della politica no, una parte della politica dice sì, bisognerebbe modificare la prescrizione, ma interromperla no, non si può, è troppo pericoloso. Guardate, ogni tanto si fa qualcosa, per esempio la nuova normativa sugli ecoreati ha raddoppiato il termine di prescrizione, c'è questo il problema, e perché il processo ne vada del fumo troppo presto, ha raddoppiato, è importante, però non ha avuto il coraggio di interrompere i termini di prescrizione, anche raddoppiati. I rischi che la prescrizione scatti c'è sempre. Bisogna avere il coraggio di rispetto della giustizia, di rispetto dei diritti dei cittadini, tutti, non soltanto di quelli che contano, di interromperla questa benedetta o famigerata prescrizione, altrimenti saremo sempre qui a dirci che la giustizia non funziona, i processi non finiscono mai, ma questi magistrati dormono, tra l'altro poi si finisce per cantare questa canzone, i magistrati non lavorano, non fanno niente, fanno troppe ferie, via seguitando. Col cavolo, il discorso è un altro. è un altro, molto diverso da quello che si cerca di contrabbandare. Ma c'è anche un problema di organizzazione degli uffici, che riguarda i magistrati. Ci sono in magistratura quelli che si chiamano, quelli che gli stessi magistrati chiamano sacche di neghittosità, che non si lavora a sufficienza. In generale la produttività della magistratura, statistiche europee, confronto tra varie cose europee, la mano è alta, molto alta. Ma ci sono sacche di neghittosità dove si potrebbe fare molto di più di me. E quindi un problema di organizzazione interno alla magistratura. Ma soprattutto c'è un problema di organizzazione per quanto riguarda la dotazione di mezzi e di risorse. Diciamola tutta subito, gli uffici giudiziari si compongono di magistrati, ma non solo di magistrati. In un ufficio giudiziario ci sono cancellieri, segretari, dattilografi, informatici, autisti, commessi e via seguitando. Il personale amministrativo. Bene, soltanto negli ultimissimi tempi si ricomincia a bandire qualche concorso col contagocce. Nella sostanza sono 25 anni che non si assume più nessuno perché non si bandisce nessun concorso. E frattanto il personale amministrativo invecchia anche lui. Pensione, pensionamento anticipato e, lo dico col massimo rispetto perché quelli che ci sono, ci danno dentro da matti, è una specie di via di estinzione se non si assumono nuovi cancellieri, nuovi segretari. C'è una scopertura degli organici che sono già molto, come dire, ridotti, che è intorno al 15% su scala nazionale, con picchi nel nord-est, qualche volta anche nel nord-ovest, che arrivano persino al 30%. Però io chiedo una cosa, semplicemente. Mi sapete indicare voi un ospedale che sia in grado di funzionare con il 30% in meno di infermieri? Un'officina che sia in grado di funzionare con il 30% in meno di meccanici? Una scuola che sia in grado di funzionare con il 30% in meno di bidelli? Io non ne conosco. So che non ci sono ospedali, non ci sono scuole, non ci sono officine che non possono funzionare se non con la pienezza dell'organico, quantomeno con un organico vicino al suo livello ordinario. Si vorrebbe che la magistratura funzionasse, che i processi durassero dei tempi accettabili, col 30% in meno di segretari e cancellieri. Non è umanamente possibile. Bisogna intervenire anche su questo versante. Cosa che, ripeto, da 25 anni sostanzialmente non avviene, soltanto negli ultimi tempi, col contagocce, qualcosa si è cominciato a fare. Ma attenzione! L'inefficienza delle risorse materiali ed umane, perché poi non parlo di soldi perché siamo una stagione di spese incredibile, tutti devono rinunciare a qualcosa, anche la giustizia, ma tagliare sulle spese della giustizia, attenzione, può significare che diventa impossibile far fronte persino all'ordinaria amministrazione. Significa ridurre di molto le possibilità di fare adeguatamente fronte alla domanda di giustizia penale e civile che la collettività esprime per poter vivere liberamente, per potersi sentire libera. Significa un rischio di minore sicurezza. Guardate, noi strilliamo quotidianamente, in particolare alcune componenti del nostro mondo politico-culturale. Sicurezza, 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 più sicurezza, non c'è abbastanza sicurezza, andiamoci dentro, basta con questi stranieri in particolare che rovinano tutto. E poi non facciamo niente sul piano della migliore tutela della sicurezza, facendo funzionare gli strumenti istituzionali deputati a garantire la sicurezza. È schizofrenico questo, francamente. Significa rischio di minor sicurezza, di minor tutela dei cittadini. È chiaro che sulle spese di giustizia debbano esserci gli opportuni controlli per evitare sprechi, ma senza le risorse essenziali e senza razionali scelte di priorità, la giustizia rischia di chiudere. E con la giustizia potrebbe chiudere anche la nostra libertà. Grazie.
Allora, credo che questo applauso segni il ringraziamento a Giancarlo Caselli per questa riflessione, che è partita anche da un'analisi critica della situazione attuale, ma ha offerto anche poi delle piste o delle prospettive per andare oltre, per riuscire in qualche modo a riportare la legalità al centro e dunque, se la legalità è una premessa alla libertà, per garantire la libertà di tutti e di ciascuno, come ricordavo anche all'inizio. Adesso lasciamo per una ventina di minuti, 25 minuti al massimo, la parola a Roberta Tredici e ad Alessandro Buscaglia, che sono due rappresentanti di Libera e, come ricordavo già all'inizio, ci propongono invece una esperienza sul territorio di costruzione o di educazione alla legalità. A loro la parola, non so chi inizia per primo, ma comunque.
Grazie, innanzitutto ringraziamo l'Associazione Partecipazione e Solidarietà, che tutti gli anni rinnova la sua iscrizione a Libera, per averci invitato questa sera. E i numeri detti dal dottor Caselli e i tanti dati negativi ci mettono in difficoltà e quasi in imbarazzo a parlare di legalità, ma sicuramente lo studio di alcuni fenomeni come la corruzione, alcuni fenomeni mafiosi, ci danno gli strumenti per capire e riconoscere quelli che sono dei fenomeni che comunque devono essere combattuti e vinti. Libera quindi nasce all'indomani delle stragi di Via D'Amelio, delle stragi di Capaci. Nasce come offesa di un popolo che si è offeso di fronte a queste stragi, di fronte ad aver visto superare il limite. E Libera quindi decide di parlare di sé. La prima cosa che fa Libera per parlare di sé al mondo, all'Italia, è quello di istituire il 21 di marzo. Il 21 di marzo è la giornata della memoria e dell'impegno per le vittime di mafia. Questo per dire che Libera nasce da un momento di dolore collettivo e si raccoglie attorno a questo dolore per cercare un riscatto. È un dolore che solo se capito, perché ci si trova al fianco delle vittime di mafia, realmente si può trasformare in memoria. Quindi lo stare accanto ai familiari delle vittime di mafia, che ogni 21 di marzo percorrono le vie di una città d'Italia e ricordano le loro vittime, ma sono le nostre vittime, per fare in modo che tutta l'Italia le senta come vittime, come proprie vittime, fare in modo che Libera possa fare memoria di questo momento e possa trasformare questa memoria che ha fatto sua anche in impegno, possa trasformare questa memoria in storia, che è la storia del nostro paese. Un paese duramente offeso durante in quegli anni, ma che continua. La mafia in quegli anni aveva quei tipi di meccanismi, quei tipi di manifestazione. Adesso si è sicuramente trasformata, no? La si chiama mafia dei colletti bianchi, non è la mafia delle stragi, non è più la mafia delle stragi, ma i numeri parlano chiaro, forse sono ben più dannosi ciò che la mafia fa in questo momento è sicuramente compromette quella libertà e felicità di ciascuno di noi. Quindi tante sono le associazioni che si occupano di legalità. Libera però decide, la caratteristica, la peculiarità di Libera è quello di essere innanzitutto memoria, di essere innanzitutto questa memoria, questo ricordo che si deve trasformare in impegno. E è un impegno che deve essere una rivoluzione. perché sicuramente la presenza mafiosa è dilagante, è importante, è massiccia nel nostro paese, ma anche nel nostro territorio. Alessandro poi vi parlerà in brevissimo di come Libera Piemonte e Libera Novara si occupi e studi il nostro territorio da questo punto di vista, per capire come effettivamente, come dicevo prima, è importante studiare questi fenomeni per saperli riconoscere, per saperli combattere, per sapere da che punto riuscire ad attaccarli. Quindi questa rivoluzione può nascere esclusivamente da un atto di amore, che è quello di essere mano nella mano ai familiari delle vittime di mafia. Come dicevo prima, tante sono le associazioni che si occupano di legalità. La peculiarità di Libera è proprio questa, quella di ricordare le vittime della mafia e essere di fianco ai familiari. L'anno prossimo andremo a festeggiare, con quest'anno andiamo a festeggiare i 20 anni di Libera, con l'anno prossimo andremo a festeggiare una legge importante che è la legge del 7 marzo 1996, la legge nuova sul riutilizzo sociale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali. È entrata in vigore appunto 20 anni fa e segnava una svolta epocale nel contrasto alle mafie. I beni sottratti e il danno più grosso che si possa fare alla criminalità organizzata, il togliere i beni per cui lotta la mafia, e in più il cambiamento che ha chiesto Libera con la legge 109 è quello di ridarli alla comunità. Non possono più essere messi in vendita, ma vengono ridati alla comunità. Quindi noi sul nostro territorio abbiamo due importanti, uno principalmente è quello del Castello di Gnasino, che dopo tanti anni di lotta si è riusciti a cacciare via la famiglia Galasso, che nonostante fosse un bene confiscato da anni, occupava ancora indubbiamente questo castello e continuava a fare soldi illegalmente utilizzando questo bene, questo nostro bene. Lascio quindi la parola ad Alessandro che vi spiegherà brevemente cosa sono i beni confiscati e sul nostro territorio come si sta muovendo Libera.
Presenti sul nostro territorio sia provinciale sia regionale in una quantità molto più vasta di quello che si potrebbe pensare. In Piemonte sono 547 a livello regionale i beni confiscati alle varie associazioni mafiose. Nel nostro territorio invece sono 4, ma uno di questi è, come aveva detto Roberta, il Castello di Gnasino. Molti di voi sicuramente lo conoscono perché vicino appunto a Gnasino, un territorio molto, molto legato al nostro. Per chi non lo conoscesse, immaginatevi questo bellissimo palazzo dell'Ottocento, di marmo e granito rosa, meraviglioso, del valore di oltre 9 milioni di euro, che dal 92, dopo essere stato dei marchesi Solaroli, quindi cognome Savaudo, nobiltà Savauda, è diventato di proprietà di tal Pasquale Galasso, che era uno dei personaggi più importanti negli anni Ottanta durante le guerre di Camorra a Napoli. La sua specialità era l'omicidio. Questo signore nel 92 può permettersi di spendere 15 miliardi di lire per comprarsi il castello. Viene poi arrestato, i suoi beni vengono confiscati, ma il castello in un certo modo rimane alla sua famiglia attraverso varie scatole cinesi, varie SRL. fino a quando il coordinamento provinciale di Idra non ha cercato di portare l'attenzione dell'opinione pubblica provinciale su questo castello, loro continuavano comodamente a organizzarci i loro matrimoni. Si parla di organizzazione di matrimoni, magari conoscete addirittura persone che si sono sposate lì o che avrebbero voluto sposarsi lì, e fino a quel momento potevano fare quello che volevano in pace, potevano continuare con la loro presenza sul territorio, e nessuno aveva gli strumenti, la volontà e il coraggio di andare a dire no, spostatevi perché questa cosa qua ora appartiene alla collettività. Questo è uno dei nostri tentativi in questi anni, e forse quello più importante, quello che più è risaltato, di riappropriarci come collettività appunto di un bene della mafia. È stata dura, abbiamo dovuto collaborare innanzitutto con le istituzioni, e lì è stato difficile convincerli dell'importanza di fare un passo in avanti deciso. Abbiamo dovuto collaborare con chi gestisce i beni confiscati in Italia, e anche lì l'associazione per i beni confiscati, anche lì è difficile perché è nata nel 2010 ed è, diciamo, sotto organico, e quindi cerca sempre con pochissime persone di curare nella maniera migliore possibile un numero di beni confiscati enormi, sono oltre 14.000 in tutto il territorio nazionale. Però tramite questi sforzi abbiamo fatto incontri pubblici con piccoli e medi imprenditori, con appunto amministratori, con cooperative sociali, organizzazioni culturali. Siamo riusciti, oggi è ottobre, quindi 9 mesi fa, ad allontanare finalmente Galasso. Siamo riusciti ad avere dalla regione Piemonte 250.000 euro di stanziamento per quel bene. Non è finita qua, adesso aspettiamo, con tutte le realtà sociali con cui ci siamo confrontati, di trovare un modo per far sì che questo bene sia un utile adesso per la comunità, che sappia mantenersi da solo e che sappia portare uno sviluppo slegato finalmente dalla presenza di questi camorristi. Questo è un esempio di quello che come coordinamento di Libera abbiamo fatto. Un altro esempio è quello dell'Osservatorio Provinciale sulle Mafie, che è nato nel 2011. È nato per rispondere a una domanda. Buona parte delle persone che fanno parte di Libera sono giovani, perciò noi avevamo una coscienza storica abbastanza scarsa del territorio. Avevamo tante buone intenzioni. Allora ci siamo detti, come incanalare in modo giusto queste buone intenzioni? Con l'osservatorio cominciamo a leggere i giornali, a interessarci di quello che succede, e vediamo dove noi riusciamo a rileggere quello che conoscevamo sulla mafia, sulle associazioni mafiose, sulle infiltrazioni a livello nazionale. Mettiamolo in pratica sul nostro territorio. In questi anni è diventato qualcosa di più di uno strumento per noi. È diventato un modo, innanzitutto, per divulgare queste nostre considerazioni, conclusioni, quello che leggevamo sui giornali, ma anche quello che poi andavamo ad approfondire in prima persona. Lo è diventato tramite un sito internet, lo è diventato tramite una pubblicazione nel 2012, Mafia al Nord, il radicamento visto da Novara, che ha voluto riprendere quello che si sapeva, lo storico della criminalità organizzata nella provincia di Novara, e lo ha voluto unire alle nostre esperienze più recenti. Lo abbiamo fatto insieme a Libera Piemonte con il Punto Cieco, che invece è uscito nel 2014, esattamente un anno fa, che è un dossier sull'usura in Piemonte, sia a livello regionale che a livello provinciale. Tocca le varie province, tocca anche Novara in maniera importante, perché Novara è una delle province in cui, dal punto di vista dei casi giudiziari, c'è stato maggior materiale prodotto negli ultimi anni. C'è stato un interessante caso a Novara con il processo contro Di Giovanni, che è uno di quei personaggi che gravita sempre nell'ambiente provinciale, ha legami con la criminalità organizzata di mezza Italia, ma è uno di quei nomi che a volte sulla stampa rischia di passare inosservato perché leggi il nome e non riesci a collegarlo con gli altri fatti. C'è stata l'operazione Borgo Pulito, nella quale peraltro i carabinieri di Arona hanno avuto un ruolo importantissimo, che riguarda Borgo Ticino, la provincia di Novara, ma per certe sue parti arriva fino alla famiglia Valle dell'Andrangheta a Milano, perciò un territorio nostro sensibilissimo alle infiltrazioni. Noi con l'osservatorio abbiamo cercato di tenere gli occhi fissi su tutto questo e abbiamo cercato di renderlo fruibile a chiunque. Le due pubblicazioni di cui vi ho parlato, ma anche il sito internet su cui appunto pubblichiamo molta dell'attività dell'osservatorio, sono fruibili per tutti, sono fruibili per chi fa Libera da anni, chi si interessa di antimafia, di temi legati alla legalità da anni, ma anche da chi non ne sa molto e vuole approfondire. È uno strumento il più divulgativo possibile, che poi ci serve per andare nelle scuole a portare il nostro contributo. Noi abbiamo visto oltre 1400 studenti nell'ultimo anno, tantissimi da quando abbiamo iniziato a fare i percorsi, e che c'è utile nei nostri incontri pubblici. Un'altra parte importante dell'osservatorio è proprio la presenza, inoltre, soprattutto nei processi, nelle conferenze stampa importanti, andare a chiedere agli amministratori conto di determinate scelte. Abbiamo in questi anni, siamo stati presenti in molti processi e devo dire, molto spesso noi dell'Osservatorio di Libera eravamo o da soli nella platea oppure insieme agli amici degli imputati. Però è anche importante far vedere che ci siamo. Su molte questioni, diciamo, che sono state al centro delle discussioni, per esempio la discarica di Ghemme, le questioni di Romagna Nosesia, la discarica di Amianto, la presunta discarica di Amianto a Barengo, noi siamo sempre andati dagli amministratori locali a chiedere conto e a permettere loro di esprimerci le loro preoccupazioni, perché spesso un amministratore locale ha la buona volontà di impedire infiltrazioni nel suo territorio, però non ha gli strumenti da solo per farlo, e tutti quelli con cui abbiamo parlato erano più che contenti di poter esprimere la loro preoccupazione a qualcuno che poi cercasse di portarla altrove. Ascoltando le loro preoccupazioni, chiedevamo e cercavamo di sollecitare a piani più alti spiegazioni al riguardo. Abbiamo cercato in questi anni, siamo anche riusciti a fare un lavoro molto importante sotto quel punto di vista. Purtroppo le risorse sono quelle che sono, quando ci sono, e quindi abbiamo sempre cercato di ottenere il massimo dal sostegno che ricevevamo. Abbiamo avuto patrocini di provincia, di comune di Novara, di fondazioni come la Fondazione Carico, Fondazione Banca Popolare di Novara e tante altre associazioni che hanno deciso insieme a noi di prendersi un pezzo delle nostre preoccupazioni, dei nostri interessi e di accompagnarci, di aiutarci, di portare il loro contributo. Certo, non è mai abbastanza, ogni anno cerchiamo di fare qualcosa in più.
Anche perché sono stati dei tempi, probabilmente hanno dovuto concentrare una serie di cose che avrebbero esposto anche in termini più allargati, ma mi pare che essendo stati dei tempi ci sia anche adesso la possibilità di qualche intervento. Dovremmo concludere, io credo, tra una ventina di minuti, però una ventina di minuti ce li abbiamo per qualche intervento che pone delle domande ai relatori. Oppure fa anche riferimento a proprie esperienze, non necessariamente si devono porre delle domande. Se qualcuno ha delle esperienze significative proprio a riguardo del rapporto legalità-libertà, evidentemente può offrire a tutti questa sua esperienza. Ecco, c'è una mano alzata.
Pellegrino Camerino, vorrei una sua considerazione su questa mia osservazione pessimistica. Noi non saremo mai in grado di salire la classifica dei paesi propri verso, per esempio, paesi del nord Europa, perché abbiamo un fortissimo condizionamento culturale. Lei prima parlava del condizionamento culturale dovuto alla televisione, ma io parlo di un condizionamento culturale molto più pesante. Lì sono calvinisti, e fino a qualche secolo fa ti mettevano la lettera scarlatta se andavi contro la comunità. Noi ipocritamente e diciamo con un'azione di come diceva lei di condono tombale abbiamo il pesante fardello della cultura cattolica. Se noi commettiamo qualcosa contro la comunità basta confessarsi, ipocritamente siamo andati contro un comandamento, ci perdonano e siamo monti e l'indomani siamo bianchi e puliti.
Io raccoglierei qualche intervento, perché poi lasciamo la parola al dottor Caselli e magari anche ai due correlatori di questa sera.
Io volevo chiedere due cose. Uno, adesso che dopo 50 anni
spero che si senta perché no. Se
sì, dopo che 50 adesso dopo 50 anni di esperienza, quindi un patrimonio enorme e adesso in pensione c'è stata una grandissima diatriba tra la separazione delle carriere e la non separazione delle carriere, no? E la persona comune, no? Guardando anche al mondo anglosassone dove le carriere c'è il giudice, c'è il pubblico ministero, c'è l'avvocato difensore, no? La persona comune questa cosa qua non l'ha mai bene capita. Io mi considero una persona comune, non ho mai capito questa diatriba, no? Cioè perché tutto sommato il giudice non possa essere, diciamo, uno che segue un suo percorso e il PM ne segue un altro e in qualche modo cioè, e se questo è un qualcosa che non si riesce a trovare la quadra, come invece è nel mondo anglosassone dove mi sembra che sia ben determinato, ma perché ci sono delle cose politiche, delle cose ataviche, perché poi nella persona comune sembra quasi una roba ovvia che debba accadere una roba del genere. E questa è la prima domanda. La seconda domanda è come si pone lei sul discorso amnistia in generale. Lei l'ha detto per il condono, però siccome spesso lo stesso Papa Francesco dice, ha citato questi argomenti, volevo capire dal punto di vista del magistrato, come del magistrato di grandissima esperienza, qual è lei, qual è il suo parere.
Qualche altro?
Sì,
ecco, la tua domanda alzata.
Sì, buonasera. È una domanda per il dottor Caselli, così molto generale, che ha parlato appunto che ci sono questi tre tipi di criminalità, la corruzione, la criminalità vera e propria e poi l'evasione fiscale. Un elemento, diciamo così, importante, più, almeno come dimensioni, sembra proprio quella dell'evasione fiscale. Io ho avuto modo a suo tempo, a Trento, Festival dell'Economia, di chiedere al, che poi è stata ripresa questa mia domanda dalla stampa, di chiedere all'ex ministro delle Finanze Visco, visto che gli strumenti per colpire l'evasione ormai erano tutti, così, ci sono, come mai non si procedesse in modo più celere per limitare il più possibile questo fenomeno che porta anche ricchezze e, voglio dire, e poi legami e alimenta sempre di più il fenomeno dell'illegalità? La risposta è stata che ci sono in Italia 4-5 milioni di persone che sono sensibili a questo tipo di problemi, diciamo così, e che rappresentano, voglio dire, una buona parte di chi va a votare, e quando vota, voglio dire, fa la differenza. Per cui c'è un elemento che, voglio dire, che è di grande intoppo nel miglioramento, diciamo così, di una legislazione che mostra tante pecche. Questo è un primo aspetto. Secondo aspetto, così, guardando poi alla categoria dei legislatori, se guardiamo il Parlamento, vediamo che, potrei anche sbagliarmi, che una delle categorie più presenti è quella degli avvocati. Gli avvocati che, voglio dire, che dovrebbero essere coloro a cui sta più a cuore il discorso del miglioramento, dell'efficienza, migliorare l'efficienza e quant'altro, eccetera, che invece si dimostrano essere coloro che, anche perché in molti casi ci sono grossi conflitti di interesse, l'abbiamo visto anche recentemente, per cui io accendo e poi lascio a lei, se mai se lo ritiene, di svolgere più opportunamente la cosa. Il terzo aspetto, lo dico, è la domanda che ha dovuto cadere, lo dico al magistrato, per carità, io nei riguardi della magistratura, grande rispetto, eccetera, eccetera, ma lei ritiene che effettivamente la magistratura in questo settore abbia fatto il possibile? Cioè, voglio dire, la magistratura è un potere grosso, grande, voglio dire, riconosciuto, Consiglio Superiore della Magistratura, eccetera. Io così, da semplice cittadino, penso che la magistratura, se si, voglio dire, se si ha il potere, potrebbe avere più potere per muovere un pochettino più le cose di quanto abbia fatto fino ad ora. A parte alcuni magistrati, in cui ovviamente inserisco anche lei, che voglio dire, su cui, però ci sono, allora, filtrano, diciamo così, delle cose che non ci convincono del tutto. Tutto qui. Per cui diciamo comunque che l'elemento più importante è quello di capire come si fa a rompere questo legame fra politica e, voglio dire, un'opinione pubblica che non è bella, trasparente, rispettosa, ma che poi alla fine va a votare e premia alcuni che, voglio dire, a cui la legalità non sta per nulla a cuore. Grazie.
Ecco, se ci sono ancora due interventi, possibilmente brevi, però.
Sì, buonasera. Io più che dire una cosa mia riporto, vabbè, adesso aspetto un microfono.
Sì, più che dire una cosa mia riporto una frase del figlio di Giorgio Ambrosoli, che ha rilasciato dopo l'intervista al film dedicato al padre, che lui dice: sì, molto importante ricordare le vittime, perché anch'io spesso vado a questi incontri una volta all'anno, però diceva appunto questo signore di non dimenticare i vivi, in quanto è difficile poi schierarsi con chi è ancora vivo e doverlo difendere da ovviamente da intimidazioni mafiose e chi ne ha. Un'altra cosa che invece questa è mia, l'ho anche detta nei campi estivi che vado d'estate nei beni confiscati, ma una volta, se ce la faccio, sperando di farcela ovviamente, riusciamo a combattere la mafia interna, la mafia italiana, i mafiosi italiani, siamo capaci di difenderci dalle mafie che arrivano dall'estero, in quanto c'è anche un problema di mafia internazionale. Questa è una mia paura. Ho finito, buonasera, grazie.
Ancora un intervento, se c'è, qui. Poi dobbiamo chiudere perché dovremmo lasciare un po' la parola anche
buonasera
al dottor Caselli.
Ho apprezzato la sua relazione, dottor Caselli, è stata veramente giustizia, e io vorrei aggiungere anche di trasparenza e di onestà. Sarebbero tante cose scontate in un paese normale, ma il fatto che siamo qui a discuterne vuol dire che il problema c'è. Lei ha parlato di gambe che debbono, che non vanno in questa giustizia. Ed io, come tanti, e forse anche lei, ci siamo resi conto a un certo punto che la giustizia arriva davanti ai santuari, davanti a questi grossi poteri, toglie un po' di bocca e si ferma lì. E credo che anche lei, nei suoi 50 anni, se ne sia resa conto e probabilmente sta fermando queste cose. Quindi volevo che ci sia più incisività da parte di chi la giustizia lavora.
Basta così, lasciamo allora la parola innanzitutto al dottor Giancarlo Caselli, poi eventualmente anche.
Grazie di queste domande. Prima di rispondere, col permesso di tutti, in particolare di chi le domande ha formulato, vorrei raccordarmi a quello che hanno detto i ragazzi di Libera, perché mi sembra, non è per piaggeria, non è per, perché sono seduti qui accanto a me, molto importante, molto significativo. Riassumendo ciò che hanno detto, cercando di arrivare a una sintesi, più che a un riassunto di quel che hanno detto, potremmo dire che noi siamo un paese che ha tantissimi problemi di mafia, siamo, vogliamo dire, il paese delle mafie. Però, ascoltando loro, ci tocca con mano una realtà che ci consente di dire orgogliosamente che se siamo il paese delle mafie, siamo anche il paese dell'antimafia. E guardate, io ho fatto anche un'esperienza di lavoro all'estero a Bruxelles, una struttura che si chiama Eurojust, contro il crimine transnazionale, non soltanto mafioso, ma comunque organizzato, e toccavo con mano, respiravo la considerazione per il nostro paese, proprio per quello che abbiamo saputo fare e continuiamo a dimostrare saper fare sul versante dell'antimafia. Molti all'estero vedono nel nostro paese stereotipi banali, superficiali, ridicoli, pizza, mandolini, coppole, upare, via seguitando. Chi non è così superficiale, così banale, vede qualcosa di più. E per esempio per quanto riguarda l'antimafia, vede nel nostro un paese, se non proprio capace di essere un modello, un paese comunque che può essere un punto di riferimento. Perché? Non soltanto per i tanti, tantissimi morti che abbiamo avuto, non soltanto per l'organizzazione che abbiamo saputo dare al contrasto investigativo giudiziario della mafia, e si chiama Giovanni Falcone, quello che lui quando lavorava al Ministero ha creato con la Procura Nazionale Antimafia, di cui Eurojust è l'imitazione europea. Non a caso, le procure del settore antimafia, le banche dati, la DIA, una specie di FBI italiana con competenza nazionale sull'antimafia, ma anche per la legislazione, il reato associativo, le misure di confisca dei beni mafiosi, l'incentivazione delle collaborazioni di giustizia e separate. Non è un caso di nuovo che questo pacchetto di misure che sono tipicamente italiane, caratteristiche della nostra legislazione, sia stato recepito pari pari in una convenzione dell'ONU alla fine del 1999-2000, non mi ricordo più, a cavallo probabilmente, siamo a Natale, una conferenza internazionale celebrata a Palermo, di nuovo non è un caso, con una convenzione sottoscritta da tutti i paesi aderenti a loro sostanzialmente, quindi tutti i paesi sostanzialmente del mondo, che fanno propria, si impegnano ad inserire nel proprio ordinamento nazionale questa normativa che è tipicamente nostra. Ma ciò che soprattutto, in maniera se non esclusiva, assolutamente prevalente, suscita l'interesse, l'ammirazione, uso questa parola consapevole della sua portata e del suo significato, nei confronti del nostro paese, è la cosiddetta antimafia sociale, antimafia dei diritti, di cui Libera è il massimo rappresentante, a mio giudizio, in Italia. Cioè l'antimafia che non si preoccupa soltanto delle manette, che sono importanti, ma da sole non basta. L'antimafia che si preoccupa anche di fare quanto possibile perché i diritti dei cittadini, ci siamo di nuovo, le libertà dei cittadini, siano assicurate più di quanto non avvenga. Queste cooperative che lavorano le terre confiscate ai mafiosi, giovani organizzati da Libera, sono un recupero, un riscatto in termini di libertà, in termini di opportunità, in termini di opportunità imprenditoriale, in termini di lavoro finalmente libero, onesto, pulito, realizzato in maniera autonoma, senza dover dire grazie al mafioso di turno, magari baciandogli le mani insanguinate per l'ultimo delitto che ha appena commesso. Hanno un'importanza queste iniziative sul versante dell'antimafia sociale e dell'antimafia dei diritti decisiva, sono quelle che i mafiosi chiedono di più, e non a caso chi lavora in queste cooperative sa di rischiare, quotidianamente rischia quello che rischia. I mafiosi per il momento se ne stanno, come dire, un po' rintanati, un po' sotto traccia, perché sanno che non gli conviene. Se facessero qualcosa di particolarmente eclatante contro le cooperative sarebbe una reazione nazionale molto forte, che a loro non conviene. Però c'è lo stipricidio quotidiano del trattore che viene bloccato, del vigneto che viene tagliato, del rubinetto che viene bruciato, del campo di grano che viene devastato e via seguitando. Sono cose che quotidianamente avvengono e ciononostante questi ragazzi sono sempre lì a lavorare con un riscatto di dignità che ne fa i veri uomini d'onore, sono loro, non sono i mafiosacci che invece così dai firma di seconda o quarta categoria in modo particolare vengono definiti. Allora ecco l'importanza di Libera, la dimostrazione Libera, la dimostrazione queste terre tolte ai mafiosi e restituite alla collettività, che non è, non c'è niente di perduto, non c'è niente di compromesso, non c'è niente di redimibile, si può fare stando insieme, facendo squadra, organizzandosi come Libera cerca di organizzare la società civile, i risultati possibili sono a portata di mano. Guardate, e chiudo. Io ho chiuso, ho vissuto questa esperienza. Io decido di andare a Palermo, faccio domanda per essere trasferito da Torino a Palermo subito dopo la morte di Falcone Borsellino. E arrivo e trovo un disastro. È la stagione in cui, il momento in cui, quel grandissimo magistrato che era capo di Falcone Borsellino, di nome Nino Caponnetto, dice le parole che quelli della mia generazione sicuramente ricordano: è tutto finito, non c'è più niente da fare. Sembrava che avessero vinto loro, i mafiosi stragisti, i criminali corleonesi, e che la nostra democrazia, la nostra libertà, per quanto fragile l'una e l'altra, stessero per soccombere, essere travolte irreversibilmente, e che noi fossimo per essere precipitati in una specie di stato mafia, narco-stato. Comunque qualcosa di terribilmente diverso da una democrazia libera con tutti i suoi limiti. Non è successo. Dopo un iniziale momento di disorientamento, di preoccupazione, di paura, che Caponnetto ha espresso esattamente con quelle parole, interpretava il sentimento di tutti quanti noi, abbiamo reagito, abbiamo fatto muro, abbiamo fatto resistenza. E in questo circuito di resistenza i politici, una stagione magica, 2-3 anni di unanimità, tutta la politica italiana in un biennio dopo le stragi ha compattamente votato, all'unanimità ha votato alcune misure fondamentali nella lotta antimafia, la legge sui pentiti, la legge che si chiama 41 bis sul trattamento carcerario finalmente di giusto rigore dei suoi detenuti, e una relazione parlamentare antimafia, anche questa all'unanimità, che per quanto riguarda i rapporti tra mafia e politica, scrive, dice delle cose mai dette prima e mai ripetute in seguito. Fondamentale quel documento. Perché quel documento, insieme alle leggi approvate, dà alle forze dell'ordine e alla magistratura nuovo entusiasmo, incisività ed efficienza, e i risultati arrivano, non solo dalle incameri, ma anche perché c'è una forte mobilitazione della società civile. Quella è la stagione di Palermo, che è piena di lenzuola bianche alle finestre, ai balconi, simbolo di pulizia, di trasparenza, di limpidezza, mentre i giovani, non soltanto i giovani, ma soprattutto i giovani, riempiono le strade e le piazze di Palermo per dire: la democrazia avrà tutti i suoi diritti, ma io la democrazia voglio, non uno Stato mafia, non un narcostato, non uno Stato controllato, condizionato fortissimamente dai mafiosi stragisti. E questa unità di intenti, questo stare insieme, questo circuito formato da tante forze unite, funziona. Oggi siamo qui a parlare di mafia come di un problema ancora esistente, grave e pericoloso, ma siamo qui a parlarne. Non siamo stati spazzati via come i mafiosi avrebbero voluto, siamo qui a parlarne, vuol dire che abbiamo resistito con fatica, pagando dei prezzi importanti, e però abbiamo resistito. Libera è stato ricordato, interviene subito dopo a perfezionare questo processo. Quando la mobilitazione della società civile si affievolisce, perché non si può essere sempre in trincea come gente comune, come cittadini, quando si affievolisce una forma di partecipazione che è spontanea, volontaristica e quindi di per se stessa ontologicamente fragile, ecco che subentra Libera ad organizzare in maniera stabile, che dura tutt'oggi e progressivamente cresce, la società civile. Questa organizzazione della società civile accanto alle forze dell'ordine, magari con posizioni critiche nelle forze dell'ordine della magistratura quando ci stanno, ma con sostegno, senza delega, la cultura di Libera, e anche non deleghiamo tutto le forze dell'ordine della magistratura, ci vogliamo essere noi, vogliamo essere presenti, incisivamente presenti anche noi. Questa è una cultura che paga, una cultura che produce, e dovrebbe essere la cultura di tutti. Con una cultura di questo tipo il pessimismo è destinato ad essere cancellato, se non proprio cancellato, ad essere sufficientemente, abbondantemente contrastato da azioni positive che possono ottenere buoni risultati. E poi grazie, lo hanno detto con serena modestia, per così dire, la presenza della società civile, ed è Libera che realizza questa presenza, nelle aule di giustizia, quando si siedono certi processi, è importante. Io come procuratore di Torino l'ho vissuta molto più intensamente, credo, che nel Novarese, perché Torino si è fatto, sono fatti tanti processi recentemente contro l'andrangheta della provincia di Torino. Il principale di questi processi si chiama Minotauro, che vuol dire, guardate, non faccio il contabile degli arresti, non, molti dicono che sono un giustizialista, un forcaiolo, non è propriamente così, non godo se la gente va in galera, anzi il contrario, ci deve andare, e il mio mestiere non è che sono soddisfatto alla sera come Paperone contro i gettoni delle persone che mi piaceranno, non scherziamo. C'è però il dato di questo, ed è eloquente, per questo motivo lo cito: 150 ergastoli, gli ergastoli sono 650 quelli ottenuti a Palermo, confondo le cose che sono state, 150 arresti in contemporanea all'operazione Minotauro a Torino, metà dei quali hanno scelto l'abbreviato, questi sono già condannati definitivamente in Cassazione, l'altra metà ha scelto il rito ordinario e quindi udienze pubbliche. A queste udienze, con una settantina di imputati detenuti, dei quali molti ancora dentro le gabbie, come usa dire con un linguaggio orribile, ma così è il linguaggio corrente, aule piene di imputati detenuti in gabbia, e beh, i ragazzi di Libera erano quotidianamente lì, con gli sguardi di questi detenuti che sicuramente non erano, diciamo così, benevoli, ma soprattutto, è stato ricordato, essendo fianco a fianco degli amici, soprattutto dei parenti dei detenuti. E guardate che non è facile. Loro lo hanno fatto un giorno dopo l'altro, per mesi e mesi, anche lì testimoniando una presenza, un coinvolgimento della società civile che è di grande, straordinaria importanza. Io l'ho detto, l'ho scritto già un'infinità di volte, perché sono convinto, non potevo non dirlo anche questa sera quando ho sentito dalla loro viva voce, ma con serenità e compostezza, ripeto, con grande modestia, rivendicare un merito che gli va riconosciuto, perché ci vuole coraggio, ci vuole passione, come loro hanno dimostrato e come in generale, perché Libera si sta costituendosi parte civile in tutti i principali processi di mafia che si celebrano in Italia, a partire da quello celebre o famigeratissimo riprendere punti di vista della trattativa che è in corso, la cosiddetta trattativa che è in corso a Palermo. Allora, niente, continuate così. Il confronto fra la nostra cultura e la cultura calvinista pone un problema molto serio, molto profondo. Non so bene se ho la competenza, il titolo e il ruolo per rispondere, forse qualcuno qui saprebbe rispondere molto meglio di me, se vuol fare. Io dico soltanto, dico delle cose assolutamente banali. La prima è che è vero che con la confessione si ottiene il perdono, è anche vero che se le cose funzionassero secondo le regole, il perdono non è legato soltanto all'ammissione della colpa, ci vuole anche l'impegno a non reiterare, che poi questo non avvenga, va bene, ma secondo le regole, visto che parliamo di regole, mi pare che non basti dire ho sbagliato, bisogna anche dire prometto di non farlo più, e sinceramente dirlo. E però è vero, la nostra cultura è diversa, la nostra cultura è più permissiva, non so se la colpa di quel che accade è soltanto di questa differenza di cultura, riforma, contro riforma, oppure come penso ci siano altre cause. So che questo problema esiste e che questo problema studiarlo, affrontarlo è. Dico anche però, ecco la seconda banalità, che mi auguro dal profondo del cuore, sono convinto che le cose stiano cambiando, perché Papa Francesco sta cambiando in una maniera davvero straordinaria, radicale. Non perdona niente Papa Francesco, ecco. Abbiamo parlato di legalità, parliamo di corruzione, le parole più dure, le parole di condanna più esplicita, più sprezzate, sono quelle del Papa. Putredine verniciata, i corrotti danno da mangiare ai loro figli pane marcio, peccato inferiore soltanto alla tratta delle persone. E tutta una serie di frasi della stessa forza, della stessa intensità, ma soprattutto la denuncia della corruzione come, nei miei limiti ho cercato di fare questa sera, come impoverimento, come causa di povertà del paese, della comunità, eccetera, e quindi necessità di lottarvi, di contrastarla non soltanto da un punto di vista legale, ma anche da un punto di vista, se non soprattutto da un punto di vista sociale. E anche sul versante della mafia. È la prima volta che la mafia viene scomunicata. Prima condanne, prese di distanza, eccetera, ma la scomunica mai. La pena prevista dall'ordinamento canonico per un peccato di questa gravità, l'esclusione dalla comunione dei fedeli, non era mai stata combinata. Papa Francesco lo fa. Lo fa. E lo fa in Calabria, parlando all'andrangheta faccia a faccia. Come lo aveva, se non in questa misura fatto, ma anticipato, proprio in una giornata della memoria dell'impegno, quella non di quest'anno, ma dell'anno precedente, in una chiesa dei pressi di Roma, quando entra, un spettacolo indimenticabile, entra in questa chiesa mano a mano con Luigi Ciotti e poi pronuncia delle parole, dice che saranno condannati all'inferno, ecco. Non dice ancora scomunicati, ma la traiettoria è chiaramente quella. Allora, anche concesso tutto e non concedo nulla, io ho forti speranze che anche noi cominceremo, anche noi cattolici, io sono cattolico, cominceremo ad avere una cultura più rispettosa delle regole, più rispettosa degli altri e non egoistica come qualche volta obiettivamente può effettivamente essere. E separazione delle carriere, qui chiedo scusa sindaco, dovremmo parlare qualche mezz'ora. Molto schematicamente con il rischio di sbagliare, di saltare un'infinità di passaggi. Prima di tutto bisogna distinguere due concetti e la distinzione raramente viene fatta, in particolare dai media. Separazione delle funzioni e separazione delle carriere. Sono due cose diverse. Invece si fa un grande polverone parlando implicitamente di una. Per esempio si dice che Falcone era per la separazione delle carriere. Non è vero. Perché Falcone parlava di separazione delle funzioni, che è una cosa completamente diversa dalla separazione delle funzioni. Che cos'è? è che chi fa il PM e vuole fare il giudice lo può fare, però non lo può né lo deve fare, come avveniva fino a qualche pochissimo tempo fa, magari nella stessa città, nello stesso palazzo in cui prima faceva, fino alla sera prima, il PM e il giorno dopo fa il giudice. Questo non va, perché se uno ha fatto il pubblico ministero, il rappresentante della cura, il cattivo fino alla sera prima, il giorno dopo non può propriamente trasformarsi nel giudice terzo imparziale che ascolta accusa e difesa e poi decide. Ma oggi questo non è più possibile. Se il PM vuole diventare giudice o il giudice vuole diventare PM, può ancora farlo. E quindi, ma la separazione delle funzioni è tale che chi vuole passare dalla funzione requirente del PM alla funzione giudicante deve in sostanza cambiare regione. E non c'è quasi più nessuno che cambia. Quindi la separazione delle funzioni, nel senso che non è più possibile passare da una funzione all'altra come se niente fosse, come avere un bicchiere d'acqua, ma ci sono dei vincoli, delle barriere, una separazione appunto esiste. La separazione delle funzioni c'è, è legge dello Stato. La separazione delle carriere è un'altra cosa. Ci sarebbe la separazione delle carriere con concorsi separati, due CSM separati e carriere appunto separate, decise con criteri diversi da un CSM o piuttosto che dall'altro. Noi non ce l'abbiamo, non ce l'hanno neanche tutti i paesi europei che si dice che ce l'hanno, non è vero. Però ci sono alcune forme non radicali, come si vorrebbe dire, separazione delle carriere altrove, che funzionano e che da noi non ci sono. Ma attenzione, grossolanamente è molto sintetizzato, in tutti, sfido che nulla dimmi che non è vero, però in tutti i paesi del mondo in cui c'è la separazione delle carriere, poca o tanta, in tutti questi paesi il pubblico ministero, il rappresentante dell'accusa, quello che deve assicurare giustizia anche nell'interesse pubblico, riceve ordini, se non ordini direttive, se non direttive indirizzi dal potere esecutivo del governo. È così! Ora, in questi paesi funziona, perché il potere esecutivo si guarda bene da dare ordini al magistrato che siano intollerabili, inaccettabili dall'opinione pubblica. Non può succedere, forse perché c'è quella cultura calvinista che abbiamo detto. Ma da noi, a prescindere dalle culture, quando, lo dico con tutto il rispetto per la politica, perché il primato della politica è un valore in democrazia, nella politica, oltre a un'infinità di persone che fanno quello che si richiede da un politico, ci sono anche politici che si fanno i fatti propri, egoisticamente perseguono i loro interessi e non quelli degli altri, e la magistratura la vedono come la peste. Che sia questa politica che comprende al suo interno anche queste componenti a dare ordine alla magistratura, a me mi sembra un suicidio. Io voglio una magistratura libera, indipendente, che cerchi per quanto possibile di non eseguire gli ordini di nessuno, meno che mai gli ordini di una politica che almeno in parte ha i suoi problemi, e sono problematici che tutti sappiamo. Riusciremo ad avere anche noi una politica come c'è nei paesi che hanno forme di separazione delle carriere, cioè una politica che si comporta correttamente, che riesce a fare bonifica, pulizia al suo interno e che non va sempre tutto bene, se uno viene trovato con le mani nel sacco, non viene neanche allontanato per un giro, continua a sedere a tavola a banchettare regolarmente. Allora parliamo anche da noi di separazione delle carriere, ma finché non c'è questo, secondo me è un rischio che non possiamo correre. Per semplificare tutto, una volta quando ero ancora procuratore di Palermo, mi invitano in Austria i magistrati della Procura Nazionale Anticorruzione per uno scambio di informazioni, di studio, tavole rotonde, eccetera, eccetera. E mi trovo in un momento di grande entusiasmo, di grande euforia, non è proprio così, ma è come se stappassero una bottiglia di spumante dopo l'altro per festeggiare qualcosa. Cosa stavano festeggiando? Stavano festeggiando, diceva, la separazione delle carriere, il pubblico ministero riceve ordini dal ministro della giustizia austriaco per la corruzione, per l'anticorruzione. Stanno festeggiando il fatto che era cambiata una cosa nel loro ordinamento, e cioè il ministro poteva ancora dare ordini e loro avevano il dovere per legge di eseguire, ma non erano più ordini verbali, erano per la prima volta, ecco la novità, ordini scritti, e il foglietto relativo finiva nel fascicolo processuale. Per loro era una conquista enorme. A me veniva da ridere, a me ordini non erano catturare nessuno. Questo è il punto forte del nostro ordinamento, garantito dalla mancanza di separazione delle carriere. Con la separazione delle carriere si andrebbe in un'altra direzione, per il pubblico ministero. Nessuno potrebbe ancora dare ordine al giudice, ma dare ordine al pubblico ministero significa dire fai questo, ma soltanto fino a un certo punto. Farlo nei confronti di questa persona, ma non nei confronti di quest'altra. Hai trovato queste cose ferme, ti metto nei propri delegati. Non so se ci conviene, perché questo avviene, sia pure entro certi limiti, sia pure con limiti di decenza, quando la politica è decente negli altri paesi. L'amnistia, sindaco, lei fa delle domande che non finiamo più, perché innanzitutto non... Papa Francesco ha parlato di problemi di attenzione allo stato di detenzione, ma con riferimento, se ho capito bene, all'universo mondo, non con specifico riferimento al nostro paese. E non chiedendo una misura come quella dell'amnistia o simile all'amnistia, chiedendo attenzione, chiedendo considerazione per questi problemi, che forse può tradurre in amnistia o non in amnistia. Io dico che l'amnistia potrebbe anche andare bene, se poi ci fossero, ma seriamente, davvero misure di attenzione al detenuto che recupera la libertà con l'amnistia e che non diventa subito immediatamente prigioniero di una spirale perversa della recidiva necessaria dalla quale non si può liberare perché viene completamente dimenticato, abbandonato e costretto, quasi costretto a ricominciare perché non ha altre prospettive. Sto dicendo delle cose anche banali, però se non riusciamo a bilanciare queste due esigenze è difficile che riusciamo a trovare qualcosa di positivo. E gli strumenti per combattere l'evasione ci sono, ma non si procede. Perché? Che proprio ci siano qualche dubbio, ecco, di nuovo, in tutte le democrazie occidentali, se si evade il fisco a certi livelli, si finisce in galera. Da noi non si va in galera per l'evasione fiscale. Mai! Multe, magari anche salate, che poi il patrimonio accumulato evadendo il fisco è enorme, si possono facilmente patteggiare via seguitando, ma non è che ci sia un'efficacia deterrente delle pene, come spiace dirlo, perché allora ecco, la fama di Forcaiolo la confermo, la galera funziona in questo senso. E comunque che poi queste persone formino delle lobby per la potenza economica e conseguentemente l'influenza politica che inevitabilmente hanno e che quindi, non soltanto per il numero, anche per la lobby che esercitano, possano influenzare l'esito del voto, è la democrazia. Se la gente vanno a votare soltanto questi, purtroppo le conseguenze possono anche essere queste. Ma non è soltanto perché loro votano e gli altri no, non è soltanto perché loro sono una massa d'urto compatta e gli altri no. E anche perché non c'è una legislazione che colpisca la base. Vuoi fare un altro esempio attualissimo, scusatemi, il falso in bilancio. Falso in bilancio è la maniera classica per creare delle poste che servono per la corruzione, servono anche per alimentare il malaffare che a sua volta è alimentato anche dall'evasione fiscale. Sono parenti stretti in sostanza. Bene, c'è stata una lunga stagione nel nostro paese che il falso in bilancio l'abbiamo se non cancellato, quasi. Recentemente l'abbiamo recuperato nella nuova legge sulla corruzione. Bene, ma lo sapete, l'avrete letto, Corriere della Sera, non giornali sovversivi, Barry Candeli, eccetera. Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera, il primo a denunciare quello che in realtà è accaduto. Cioè sì, c'è di nuovo il falso in bilancio, ma si sono dimenticati, speriamo che si siano dimenticati, il falso per inesatta valutazione, che statisticamente è la stragrande maggioranza dell'ipotesi delle fattispecie di falso in bilancio. Allora è stato recuperato ma svuotato nello stesso tempo. Ecco. Allora veramente non ci siamo, ecco, qui c'è qualcosa che per quanto riguarda la volontà effettiva, maggioritaria nel nostro paese, di reprimere questi comportamenti che danneggiano gravissimamente la collettività, 120 miliardi di euro l'anno, non ci siamo ancora. E i camministi qui non c'entrano. Qui. È vero anche che nel Parlamento prevalgono gli avvocati, ma non sarei così tranciante per quanto riguarda le loro responsabilità. Ormai è acqua passata, quindi ne possiamo parlare più serenamente e tranquillamente. Io ero preoccupato ancora di più degli avvocati che, in quanto avvocati, assumevano anche responsabilità per quanto riguarda la confezione della politica criminale del nostro paese. E poi magari difendevano in aula, presentavano delle eccezioni che venivano respinte, queste eccezioni diventavano emendamenti o progetti di legge che, una volta approvati, tornavano in aula d'udienza e questa volta legge e legge il magistrato doveva assolvere. E poi farsi il bilancio. C'è un'infinità di processi che sono cominciati quando il falso bilancio è creato e poi il falso bilancio è cessato di essere reato durante lo svolgimento di questi processi, che perciò inesorabilmente si sono conclusi con la sentenza non doversi procedere perché il fatto non costituisce più reato. Con tanti imputati che andavano in giro con trombe, tromboni, tamburi e gran cassi a dire: avete visto? Mi hanno processato 5, 10, 50 volte, 5, 10, 50 volte sono stato sempre assolto. Senza dire che non è una soluzione nel senso tecnico del termine, ma comunque è un po' scioglimento perché il fatto ha cessato di costituire reato. Quindi danno le vette, i magistrati che hanno la legge, presi anche per dei persecutori perché hanno osato iniziare il procedimento penale contro chi poi finito regolarmente assolto. Ma sto allungando il brodo. Altra bella domanda, i magistrati hanno fatto davvero tutto il possibile? Io 50 anni di magistratura, lo dico subito, sono molto corporativo, sono molto legato al mestiere che ho svolto cercando di far dare il meglio di me, se ci sono riuscito o non ci sono riuscito, non lo sono, non tocca a me dirlo, e quindi sono corporativo, sono ancora la toga addosso, per così dire, nonostante la pensione. Sono convinto che i magistrati, con i loro limiti, con i loro errori, con le loro insufficienze, abbiano fatto molto, moltissimo, anche più di quello che era giusto pretendere da loro. Perché? Una caratteristica del nostro paese, la storia del nostro paese, è che quando ci sono problemi che la classe politica tutta, trasversalmente, non parlo di questa o quell'altra o quell'altra parte ancora, naturalmente ci sono enormi differenze tra questa, quell'altra e quell'altra parte ancora, ma questo che sto per dire trasversalmente, secondo me, vale un po' per tutti, quando c'è un problema che la classe politica non sa come risolvere o non vuole risolvere, per può anche succedere questo, lo delega alle forze dell'ordine. Lo consente, pensateci voi. È successo per il terrorismo di sinistra, rosso, all'inizio. È successo per le stragi di destra, con tanto di depistaggi. È successo e succede ancora in una certa misura per la mafia. È successo a lungo, per 20 anni non abbiamo avuto una legge. E quella che abbiamo adesso, c'è il buco per esempio del falso bilancio, per la corruzione. È successo per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza sui posti di lavoro. Conoscete un altro paese al mondo in cui i magistrati, come quelli di Taranto, debbano scegliere loro tra il lavoro e la vita, tra la vita e la lavoro. Questo è il compito dei magistrati, secondo voi. I magistrati sono stati costretti a fare scelte di questo tipo. O togli il lavoro, e quindi riduci sul lastrico un'infinità di famiglie, oppure lasci che si continui a lavorare in quelle condizioni lì che ti uccidono. Ma tocca ai magistrati fare queste scelte. Intervenire quando oramai la situazione è assolutamente incancrenita, e parlo di cancro con condizione di causa, perché questa è la malattia causata dai miasmi e dalle emanazioni tossiche dell'Ilva. No, è la dimostrazione che si delega, si lascia che siano altri a togliere le castagne, anche le castagne velenose dal fuoco. Ma attenzione, la delega con una asticella non tracciata, non formalizzata, non esplicitata, ma ben presente. Cioè, se superi un certo livello, parliamoci chiaro, se tocchi certi interessi che non devono essere toccati, attenzione, io ti ho delegato, ma se superi questa asticella non trapassi liscia. E allora, magistrati che di fronte alla delega non possono girarsi dall'altra parte, non possono incrociare le braccia, no, hanno l'obbligo di applicare la legge, di fare il loro mestiere, anche in una situazione di supplenza. È stato detto che fanno supplenza i magistrati per offendere. I magistrati hanno fatto supplenza perché gli altri non c'erano. Una supplenza obbligatoria, necessitata, istituzionale, doverosa, di cui i magistrati vanno ringraziati. Allora veramente mi consenta chi ha formulato la domanda di essere un dissenso dialettico. Non solo i magistrati, certo, mille volte potevano fare qualcosa di più di diverso, ma nella sostanza, tra facendo la storia del nostro paese, hanno fatto più di quello che loro aspettavano. Ma perché gli è stato imposto nei fatti di fare più di quello che loro aspettavano, e paradosso, l'ironia della sorte, poi sono stati accusati di straniamento, di invasione di campo. E per favore, se tracciamo la storia del nostro paese negli ultimi anni con un po' di obiettività e serenità, possiamo anche, di fronte a questa accusa che è il rovesciamento del tavolo e l'acqua che va verso l'alto, metterci a ridere, non fosse che non c'è assolutamente niente da ridere. Ok per le vittime, mi pare di ricordare la frase di Ambrosoli, ma non dimentichiamo i vivi. Non c'è dubbio che vivono, non c'è dubbio che tutti coloro che si preoccupano anche di ricordare i familiari delle vittime di mafia insieme alle vittime di mafia, proprio perché ricordano anche i familiari, cominciamo già da questo, ricordano anche i vivi. E poi, abbiamo detto, dell'attenzione per le forze dell'ordine, per la magistratura, per i problemi della mafia, per i commercianti, non lasciarli soli che pagano il pizzo, per il recupero delle terre confiscate ai mafiosi. Queste sono tutte cose che riguardano i vivi, che riguardano la realtà vivente del nostro paese, compresi i soggetti che di questa realtà sono protagonisti. La giustizia non funziona e sarebbe bene che il nostro paese fosse un paese normale e ci allineasse agli altri anche su questo versante. Qui sono molto, molto, molto rapido, rispondo puramente semplicemente dicendo che è così, che è vero, che è giusto. È un'anomalia nel nostro paese rispetto alle altre democrazie occidentali che la giustizia non funzioni, o peggio, funzioni così malamente come tristemente ma realisticamente dobbiamo constatare. Ancora grazie a tutti.
Ricevuto poi anche il plauso del procuratore Caselli, che quindi ha confermato largamente il valore della presenza di Libera sul nostro territorio. Grazie.
C'è un altro motivo per parlare bene di loro. Mia moglie è stata a lungo responsabile piemontese di Libera, se ne occupa ancora moltissimo, se no lo facevo se mi sgridava.
Buonanotte a tutti.